attraverso una riqualificazione delle nostre città, del nostro territorio e la loro modernizzazione e la loro trasformazione in luoghi sostenibili e smart, possiamo trasformare in qualche modo questo paese, possiamo ridargli quello slancio e quella forza, quel dinamismo che in questi anni ha perduto, direi in questi decenni ha perduto. Mi sembra che sia stato detto chiaramente che c'è l'esigenza di un piano nazionale per le città. Io prima chiedevo a Duccio Campagnoli, in quanto ex amministratore regionale, perché le città non vanno da sole su questa strada. Io voglio diventare smart, mi voglio riqualificare, cerco la strumentazione finanziaria per farlo, faccio un accordo con gli stakeholder del territorio e con gli operatori economici del territorio. Invece mi sembra di capire, dalle richieste di tutti, che c'è bisogno di un piano nazionale e poi di che si declini a livello locale. Questa è la sintesi un po' delle discussioni di questa mattina, che poi si sono arricchite con degli interventi molto interessanti anche di esperienze estere, sul coinvolgimento della finanza privata, sulla progettazione col modello di open source, diciamo così, delle smart cities, e sui problemi di competizione per l'attrazione dei talenti, per l'attrazione delle risorse. Lei ha aggiunto il tema giustamente della competizione fiscale, che è una competizione sana. Io sono d'accordissimo con l'architetto Freiri che la competizione non è campanilismo, io sì, tu no, ma è cooperazione, ma anche capacità di definire motivi di attrazione nel proprio territorio. Ecco, ci piacerebbe che fosse lei a concludere questa mattinata così ricca, di cui io molto molto rozzamente le ho sintetizzato i temi.
Ma grazie intanto di questa sintesi e grazie per i commenti. Io partirei proprio dalla teoria dei giochi, non perché me ne sono occupato, ma insomma consiglio a tutti di leggere per esempio un libro tradotto anche in italiano che si chiama Insieme, da Richard Sennett. E vi rubo 30 secondi per raccontare uno dei punti che questo libro tratta. Ci sono aziende che puntano molto sull'innovazione, soprattutto nei paesi anglosassoni, e pensando a questo come il primo step di un gioco ripetuto, si dividono le persone in team che vengono poi premiate in base a chi ha fatto l'innovazione migliore. E quindi nel primo passo di questo gioco vince il gruppo più innovativo. Peccato che nel secondo tempo i gruppi vengono scomposti e ricomposti. A questo punto io, che magari ero nel gruppo che ha vinto, mi rendo conto che adesso sono con persone che domani potrebbero essere mie avversarie. E quindi non condivido più l'informazione con loro, perché quello che oggi potrebbe essere un vantaggio, domani potrebbe diventare uno svantaggio. Allora, il gioco competitivo portato alle estreme conseguenze, in tema di giochi ripetuti, produce risultati tutt'altro che ottimali. E come diceva l'architetto prima, questi studi dimostrano che invece una strategia cooperativa, che poi è quella classica con cui si fa innovazione soprattutto in Italia, nelle piccole e medie imprese, cioè di mettere insieme le persone e ragionare su come fare l'innovazione piuttosto che metterla necessariamente in competizione l'una con l'altra, bene, questa strategia cooperativa produce risultati migliori. Io credo che stiamo proprio affrontando sul piano culturale il secondo step, cioè di fronte a una crisi, pensare che una città da sola, completamente scissa dal territorio che la circonda, possa in qualche modo sopravvivere e svilupparsi, ecco, questa idea per fortuna sta andando in crisi e quindi l'ottica della cooperazione mi sembra stia facendo passi avanti. Non a caso chi sta organizzando Expo 2015 sta proprio girando il territorio invitando i territori a identificare dei progetti non individuali, ma legati in qualche modo in una filiera. E questa mi sembra una buona notizia, naturalmente vedremo poi i risultati. Seconda considerazione che vorrei fare riguarda il tema del costo del lavoro, lo ha ricordato il Presidente. Beh, non è un caso che l'intervento sul costo del lavoro deciso ieri va proprio ad abbattere i contributi INAIL, cioè quello di cui parlava il Presidente. Però attenzione, noi lo metteremo in atto con un sistema di bonus malus che va in particolare a favore delle imprese che, avendo investito in sicurezza, hanno un tasso di incidentalità particolarmente basso, perché dobbiamo anche ricordare che dobbiamo fare passi avanti importanti sulla sicurezza, oltre quelli che abbiamo già fatto. Allora il meccanismo per cui un incentivo sulla riduzione del costo del lavoro va in particolare ai soggetti, alle imprese che si preoccupano del capitale umano che hanno, mi sembra un passo che va esattamente nella direzione di cui stiamo parlando, oltre che fare tutto. Terza considerazione che vorrei fare riguarda il welfare della città, che in gran parte passa o può passare per il ruolo del cosiddetto terzo settore e con il ruolo delle persone ritirate dal lavoro, che molto spesso giocano un ruolo fondamentale nel cosiddetto welfare familiare. Due considerazioni a questo proposito. La prima riguarda di nuovo la legge di stabilità. L'aver deciso di non far scattare l'IVA per i servizi forniti da cooperative sociali, dal terzo settore, nei confronti dei comuni, è un segnale di attenzione non solo nei confronti di questo mondo straordinario, ma anche per dare ai comuni opportunità per valorizzare questo mondo, che è un mondo di inclusione sociale, al di là del tipo di servizi che produce. In questo senso, mi auguro che ci siano amministratori locali in sala e vi inviterei a guardare il decreto legge 76, il pacchetto lavoro che abbiamo varato a fine giugno, che fa una piccola cosa, ma rilevante, e cioè toglie dalle spese del personale le spese per i voucher per progetti sociali, che spesso vanno a persone anziane ma attive. Bene, averlo tirato fuori dalla spesa del personale vuol dire che è sempre soggetto naturalmente ai vincoli di bilancio, ma non più ai vincoli delle assunzioni. E allora in questo senso diamo una possibilità ai comuni di fare welfare coinvolgendo le persone attive molto più facilmente rispetto a prima. Ultime due considerazioni e mi fermo. Quando abbiamo posto in Destinazione Italia questo progetto, che adesso verrà trasfuso in interventi anche normativi ma anche organizzativi, quando abbiamo deciso appunto di investire su Destinazione Italia, questo progetto va proprio nella direzione di dire l'Italia ha un patrimonio culturale, le nostre città sono un patrimonio culturale dell'umanità, che possono avere non solo un valore sociale ma anche un valore economico, un ritorno economico. E allora riuscire a far sì che investitori seri investano in Italia, magari si innamorino dell'Italia e così facendo contribuiscano allo sviluppo di medio termine delle nostre città, può essere un'opportunità che non dobbiamo mancare. E l'ultima considerazione ha a che fare con, sono sicuro che ne avete parlato, con il credito. Credito bancario, che poi è, come dicevo, la benzina necessaria per svolgere tutte queste attività. Sappiamo che molte delle nostre imprese, magari proprio quelle che avrebbero le competenze per trasformare le città in smart cities, soffrono della mancanza di credito. Di nuovo, l'allargamento del fondo di garanzia per le piccole imprese, che è già stato fatto con il decreto del fare e che con la legge di stabilità viene ulteriormente esteso, va proprio nella direzione di consentire magari a imprese giovani, a imprese innovative, di fare il salto necessario. Non a caso abbiamo rifinanziato progetti per le start-up, in particolare condotti da giovani, e questi sono tutti provvedimenti ormai fatti da qualche mese, e stiamo osservando proprio un aumento dell'imprenditoria giovanile su queste tematiche. Insomma, in conclusione, credo che moltissimo resta da fare, moltissimo c'è da fare per il benessere delle città, cioè dei cittadini, ma credo anche che le testimonianze che abbiamo sentito e anche le cose che si stanno mettendo in campo ci fanno capire che almeno sul piano culturale siamo nella direzione giusta. Credo che l'accelerazione per rendere le nostre città più smart e quindi migliorare la nostra qualità della vita abbia bisogno non solo di tutto quello che abbiamo detto, ma anche della spinta culturale che eventi come questo possono determinare. Grazie.
Grazie Ministro, la ringraziamo molto di aver partecipato con noi questa mattinata. La preghiamo, diciamo così, io a nome un po' di tutti i soggetti presenti, di farsi portatore presso il governo di